Radio Antenna Ave Maria presenta Da Bar, parola efficace, a cura di Carlos. Buon ascolto.
Buongiorno cari radioascoltatori, vi saluto, sono Carlos. Stiamo riprendendo le nostre meditazioni dopo le feste di Natale, dopo le feste di Capodanno. Speriamo che queste feste, questi giorni particolari, siano veramente giorni per avere camminato insieme in famiglia, avuto esperienza di Gesù bambino nel cuore di ognuno di noi, fatto esperienza anche familiare di comunione, di fraternità, uniti e camminando con Cristo Gesù, colui che è lo stesso ieri, oggi e sempre. Carissimi, oggi parleremo di un tema molto bello, molto particolare. Lo abbiamo titolato Una donna alla ricerca di Gesù. Dopo di Natale, dopo della grande visita, della visita definitiva di Dio con il suo popolo, dopo della visita dove Dio si scende dall'alto, si fa carne e viene ad abitare in mezzo a noi, dopo di Natale, Dio nel Vecchio Testamento aveva inviato i suoi messaggeri, i suoi profeti, ad annunziare e preparare il cammino del Signore, e lungo tutto il Vecchio Testamento, tutti questi anni, tutto questo tempo, tutti questi secoli, Dio fu preparando il momento definitivo dove Lui stesso si farebbe carne e scenderebbe in mezzo a noi. Quindi noi non stiamo aspettando nessuna altra visita di Dio, perché Dio ha visitato e redento il suo popolo per sempre. E Gesù è la visita di Dio. Dio ha visitato il suo popolo. Quindi noi dobbiamo accogliere la visita di Dio. È Gesù che vuole visitare anche il nostro cuore, la nostra vita, la nostra famiglia. Questo è in sintesi il Natale, quello che celebriamo, il ricordo del successo dell'avvenimento dove Dio scende dall'alto e viene ad abitare in mezzo a noi. Ma come dicevano i santi, Santo Tommaso di Aquino, di che serve che Gesù venga mille volte al mondo se oggi non nasce nel tuo cuore? Quindi prepariamoci questa mattina, in questo momento, per meditare, per dirle a Gesù che vuole visitare la tua casa, che vuole visitare il tuo cuore, per dirle sì, per dire come Maria nel momento della incarnazione: ecco, sono la schiava del Signore, avvenga di me quello che hai detto. Prepariamo il nostro cuore questa mattina affinché che la luce vera, la luce che è venuta in mezzo a noi, la luce che illumina ogni uomo, la luce che ci dà la capacità di diventare veri e autentici figli del Divino, figli di Dio, possa illuminare il tuo cuore, la tua vita, possa distruggere le tue tenebre, il tuo peccato, possa distruggere la tua depressione, la tua ansia. Prepariamo, carissimi fratelli, uomini e donne, vecchie e giovani, a meditare la sempre viva, la sempre nuova e la sempre meravigliosa parola del Dio vivente. Padre nostro, tu che sei lo stesso sempre, tu che hai inviato al tuo unico figlio non per condannare il mondo ma per salvare il mondo, tu che hai inviato al tuo figlio per salvare a ognuno di noi. Ti chiediamo questa mattina, in questo momento, la grazia, la capacità di poter ascoltare non solo con le nostre orecchie la tua parola, ma con il nostro cuore, perché tutti noi abbiamo sete della tua misericordia, sete del tuo amore, abbiamo desiderio di sperimentare la tua presenza viva, reale, in mezzo a noi, nel nostro cuore, Signore. Padre, in questo momento questo è il nostro desiderio. Noi abbiamo bisogno di conversione. E insieme con la Chiesa noi ci incamminiamo verso la Pasqua, il momento della salvezza, dove la visita di Dio, che prima si era incarnata, morirà per tutti gli uomini di tutti i tempi, di tutte le epoche, e per noi. Padre, dacci la grazia di poter avvicinarci noi a contemplare in vivo i tuoi divini misteri, Signore. Togli la venda dei nostri occhi, apri il nostro cuore per accogliere la tua parola, così come Maria Santissima accoglie il Verbo della vita. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Cari radioascoltatori, vi avevo detto che oggi mediteremo, parleremo su questo argomento, una donna alla ricerca di Gesù. Quindi questa mattina parleremo e mediteremo di un personaggio del Vangelo molto noto, molto conosciuto, e dico subito il suo nome, si chiama Maria Maddalena. Il Vangelo di San Luca. San Luca è l'evangelista che possiamo chiamare e che i biblisti chiamano il Vangelo delle donne, perché San Luca parla nei suoi 24 capitoli di molte, molte donne, in particolare di Maria, la madre di Gesù. Nei primi capitoli ci presenta il momento dell'Annunziazione, ci presenta quando Maria va a visitare la sua cugina Elisabetta, ci presenta il bambino Gesù perduto e ritrovato nel Tempio, e ci presenta anche a Elisabetta, e ci presenta anche a Anna, e ci presenta a tante altre donne come Marta e Maria. Al capitolo 8, versetto 1, San Luca ci racconta e ci dice così: in seguito egli se ne andava per le città e i villaggi, predicando e annunziando la buona novella del regno di Dio. C'erano con lui i 12 e alcune donne che erano state guarite da spiriti cattivi ed infermità. Maria di Magdala, dalla quale erano usciti 7 demoni, Giovanna, moglie di Cusa, amministratore di Erode, Susanna e molte altre che li assistevano con i loro beni. Parola di Dio. San Luca in questo capitolo ci presenta che Gesù era seguito, camminavano dietro di lui i 12, gli apostoli, i suoi discepoli, ma anche alcune donne, come questa donna chiamata Giovanna, moglie di Cusa, una donna importante che era la moglie di un amministratore di Erode, Susanna, e molte altre donne che le assisteva con i loro beni, che lo aiutavano, che le servivano, e anche si siedevano per ascoltare la parola senza paragone del Dio con noi, del Dio che era visitato il suo popolo. E tra queste donne noi troviamo a questa donna, Maria di Magdala, della quale San Luca sottolinea, della quale erano usciti 7 demoni. Non dice 8, non dice 9, non dice 10. Perché il numero 7 nella scrittura, nella Bibbia, vuol dire pienezza, pienezza. Vuol dire che questa donna era piena di peccato, aveva 7 demoni, 7 spiriti cattivi, 7. Era piena. Ma Gesù la aveva liberata. E questa donna va a fare, va a camminare, come ce lo racconta San Luca, va a camminare e va a seguire il maestro e lo va a aiutare, lo va a servire. E questa donna va a passare molti momenti lì seduta ai piedi del maestro per alimentarsi, per nutrirsi della sua parola, perché dopo di essere stata liberata, questa donna va a essere profondamente innamorata di colui che è lo stesso ieri, oggi e sempre. Questa donna aveva cambiato la sua vita, aveva avuto l'esperienza, dopo di essere liberata da Gesù, di questi 7 demoni, di questi 7 spiriti cattivi, va a trovare senso alla sua vita, va a iniziare un cammino di conversione, un cammino camminando insieme con Gesù, un cammino importante, un cammino verso la croce, un cammino verso la salvezza. E ripeto, la sua vita va a trovare senso. Quello che forse questa donna in tutta la sua storia passata, prima di trovare il Messia, prima di trovare il Cristo, non aveva trovato. Quindi parliamo di una donna alla ricerca di Gesù. E ripeto, Maria di Magdala, la Maddalena, aveva avuto una esperienza con Cristo Gesù. Era stata liberata da lei. Quindi mediteremo su questo personaggio, su questa donna che rappresenta a tante altre donne. E io voglio fare un salto di questo brano che abbiamo sentito, che abbiamo letto, a un altro brano che ci racconta San Giovanni dopo della morte di Gesù, dopo del Venerdì Santo, dopo del Sabato Santo, fino alla Domenica di Risurrezione. Gesù, ricordo, il venerdì muore sulla croce, va a stare lì nella grotta, nella tomba, 3 giorni, e la domenica va a essere risuscitato per il potere senza limiti di Dio. Ecco, io voglio meditare in modo particolare su Maria di Maddala, meditando sul brano del Vangelo di Giovanni al capitolo 20, versetto 11, fino al versetto 18, cioè è l'apparizione del risorto precisamente a Maria Maddalena. E ascoltiamo con un cuore docile, con un cuore aperto, con un cuore che si vuole alimentare della parola, con un cuore che veramente vuole sperimentare la parola, la luce nella sua storia, nella sua vita. Capitolo 20 di San Giovanni, versetto 11 fino al 18. Maria invece stava all'esterno vicino al sepolcro e piangeva. Mentre piangeva si chinò verso il sepolcro e vide 2 angeli in bianche vesti, seduti l'uno dalla parte del capo e l'altro dei piedi, dove era stato posto il corpo di Gesù. Ed essi le dissero: «Donna, perché piangi?» Rispose loro: «Hanno portato via il mio Signore e non so dove lo hanno posto». Detto questo, si voltò indietro e vide Gesù che stava lì in piedi, ma non sapeva che era Gesù. Le disse Gesù: «Donna, perché piangi? Chi cerchi?» Essa, pensando che fosse il custode del giardino, gli disse: «Signore, se l'hai portato via, tu dimmi dove lo hai posto e io andrò a prenderlo». Gesù le disse: «Maria». Essa allora, voltatasi verso di lui, gli disse in ebraico: «Rabuni», che significa maestro. Gesù le disse: «Non mi trattenere, perché non sono ancora salito al Padre, ma vada ai miei fratelli e di loro: io salgo al Padre mio e a Padre vostro, Dio mio e Dio vostro». Maria di Magdala andò subito ad annunziare ai discepoli: ho visto il Signore e anche ciò che le aveva detto. Carissimi, parola di Dio. Abbiamo sentito questo brano, la apparizione del risorto a Maria di Magdala. Ma i versetti precedenti a questo brano ci fanno di cornice per la nostra riflessione, per poter edicolare, per poter approfondire questo brano, questo bellissimo quadro. Maria cerca a Gesù quella mattina, quello giorno, e va al sepolcro, come lo va a dire il capitolo 20, versetto 1, che leggo in questo momento. Nel giorno dopo il sabato, Maria di Magdala si recò al sepolcro di buon mattino, quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata ribaltata dal sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto. Uscì allora Simon Pietro insieme all'altro discepolo e si recarono al sepolcro. Correvano insieme tutti e due, ma l'altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. Chinatosi, vide le vende per terra, ma non entrò. Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e vide le vende per terra e il sudario che gli era stato posto sul capo, non per terra con le vende, ma piegato in un luogo a parte. Allora entrò anche l'altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e vide e credette. Non avevano infatti ancora compreso la scrittura che egli ciò doveva risuscitare dai morti. I discepoli intanto se ne tornarono di nuovo a casa. Questi versetti precedenti del brano dell'apparizione del risorto a Maria di Magdala ci servono precisamente di cornice per poter approfondire questo momento centrale nella storia, nell'esperienza che fa questa donna chiamata Maria di Magdala. Cioè, quel giorno Maria di Magdala aveva andato al sepolcro per fare quello che il riposo sabbatico non le aveva dato il permesso di fare. Quello giorno, semplicemente il venerdì santo, aveva visto come il suo maestro, il suo padrone, il suo signore, colui che l'aveva liberata dei 7 demoni, era morto e aveva finito la sua vita sull'albero della salvezza, sul legno della croce. Quel giorno, la domenica, il giorno dopo il sabato, Maria di Magdala va al sepolcro di buon mattino, ma quando arriva questa donna al sepolcro trova che la pietra già era stata ribaltata dal sepolcro. E allora questa donna non va a entrare al sepolcro, va a vedere soltanto che la pietra era stata ribaltata e va a andare in fretta, di corsa, a cercare al capo, a cercare a Simon Pietro, e va a dire: hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto. E allora Simon Pietro e l'altro discepolo, quello discepolo che Gesù amava, il discepolo Giovanni, vanno a camminare, a andare in fretta e di corsa anche loro al sepolcro, per vedere anche quello che loro avevano sentito prima di Maria di Magdala. E va a arrivare prima il discepolo che Gesù amava e dopo di lui Simon Pietro, ma il discepolo che Gesù amava non va a entrare al sepolcro, ma va a entrare prima Simon Pietro al sepolcro e dopo il discepolo che Gesù amava, e ambidue vanno a vedere, sì, entrando, chinatosi, vide le vende per terra, ma non entrò. Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e vide le vende per terra e il sudario che gli era stato posto sul capo, non per terra con le vende, ma piegato in un luogo a parte. Allora entrò anche l'altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e vide e credette. Non avevano infatti ancora compreso la scrittura che egli ciò doveva risuscitare dai morti. I discepoli intanto se ne tornarono di nuovo a casa. Ripeto, i due discepoli arrivano ed entrano nel sepolcro e guardano le vende tutto lì a terra. Ma dopodiché ambidue se ne ritornarono a casa. Perché? Perché sottolinea la scrittura che ambidue non avevano capito niente. Così come arrivano, guardano, vedono, fanno il giro con gli sguardi, vedono il sudario a terra, vedono anche le altre cose, la pietra ribaltata, guardano e dopodiché ambidue se ne ritornano a casa. Perché? Perché non avevano capito niente. Sottolinea San Giovanni, non avevano infatti ancora compreso la scrittura che egli ciò doveva risuscitare dai morti. Parlando di una donna alla ricerca di Gesù. Abbiamo sentito il capitolo 20 del versetto 1 al 10 dove i due discepoli, Pietro e l'altro discepolo, il discepolo che Gesù amava, se ne hanno arrivato al sepolcro e dopodiché se ne sono ritornato di nuovo a casa. Ma il versetto 11, Maria invece stava all'esterno vicino al sepolcro e piangeva. Mentre piangeva si chinò verso il sepolcro. Una parola molto importante perché dice San Giovanni, Maria invece vuol dire. Mentre gli altri due discepoli, Pietro e Giovanni, hanno entrato, hanno visto, hanno guardato e poi tranquillamente se ne sono tornati a casa perché non hanno capito ancora niente, perché non hanno ancora capito la scrittura, la parola di Dio, che lui doveva risuscitare dai morti, Maria stava ancora all'esterno del sepolcro, lì, inchiodata, immobile, piantata, senza muoversi, un po'. Come possiamo anche dire, un po' fuori del mistero di Dio. Maria invece rimane proprio lì, fuori del sepolcro. Maria non torna a casa come gli altri due discepoli, rimane lì. E questo è un atteggiamento molto importante nella vita spirituale. Quante volte noi non sperimentiamo al Signore che cammina accanto a noi? Quante volte tanti fratelli, tante sorelle, tanti uomini, tante donne, tanti giovani, come stanno vivendo una esperienza di deserto, una esperienza di non esperienza di Dio, di non ascolto, di non sperimentarlo forse come la prima volta, allora il più facile lo che si fa è tornare alla vita vecchia, tornare al passato, tornare a una vita senza Dio. Sì, quante volte noi non abbiamo passato già il Mare Rosso? Il Mare Rosso ai nostri problemi, alle nostre difficoltà, ma preferiamo tornare dietro del Mare Rosso. Maria invece Sì, mentre gli altri due discepoli se ne sono andati tranquilli, Maria invece stava all'esterno, vicino al sepolcro. E che cosa faceva questa donna? Piangeva. Piangeva. Vicino al sepolcro e piangeva. Quattro volte San Giovanni ripete questo atteggiamento, ripete questo verbo, piangeva. Prima vicino al sepolcro e piangeva, poi mentre piangeva si chinò verso il sepolcro. Poi gli angeli gli dicono: donna, perché piangi? Poi Gesù stesso le va a dire: donna, perché piangi? Quattro volte ripete San Giovanni questa parola, e questo atteggiamento è un atteggiamento molto importante, il piangere. Nella scrittura troviamo anche altre donne, altre persone che piangono. Vi ricordo ad esempio nel capitolo 7 versetto 11 e seguente la storia del giovane che è portato verso il cimitero della città, che è accompagnato dalla sua madre, e questa donna piangeva, un pianto continuo. Tan è così che Gesù va a vedere il pianto di questa donna e si va a fermare e va a resuscitare al suo figlio. Per questo pianto va a commuovere, a muovere le viscere del figlio dell'Altissimo, il figlio di Dio. Anche le sorelle di Lazzaro piangevano. Capitolo 11 di San Giovanni, e anche Gesù piange. Forse nel Vangelo di Luca, al momento di che Gesù piange, al capitolo 19, prima di entrare a Gerusalemme, è uno dei brani più misteriosi della vita di Gesù. Lo leggo: quando fu vicino alla vista della città, pianse su di essa, dicendo: se avessi compreso anche tu in questo giorno la via della pace, ma ormai è stata nascosta ai tuoi occhi. Giorni verranno per te in cui i tuoi nemici ti cingeranno di trince, ti circonderanno e ti stringeranno da ogni parte, abbatteranno te e i tuoi figli dentro di te, e non lasceranno in te pietra su pietra, perché non hai riconosciuto il tempo in cui sei stata visitata. Alcuni pianti. Ecco, mentre piangeva si chinò verso il sepolcro. Chinò il guado della fede. Questo è forse lo che questa mattina noi dobbiamo fare. Non rimanere soltanto fuori del sepolcro, fuori del mistero, ma chinarsi con la fede per cercare di contemplare il mistero dell'Altissimo, il mistero del Dio vivente, il mistero del risorto, il mistero di Gesù. Abbiamo detto che Maria piange. San Giovanni ripete quattro volte questo verbo, questo atteggiamento, questa parola. Ma perché piange Maria di Magdala? Perché piange la Maddalena? Perché? Piange perché cerca a Gesù e non lo trova. Per questo ha preguntato, ha domandato agli stessi angeli: hanno portato via il mio Signore e non so dove lo hanno posto. Sì, lo cerca e non lo trova. Piange perché appartiene a Cristo, e Cristo in questo momento della sua storia, della sua vita, del suo cammino, gli manca. Piange perché Maria ama profondamente a Gesù e lo cerca. Piange perché aveva iniziato un cammino di conversione, un cammino continuo, camminando dietro di Gesù. Piange perché ama con tutto il suo cuore, con tutto il suo essere a Gesù. Piange perché adesso appartiene solo a Cristo, ma non lo vede, e Cristo gli manca. Piange perché cerca Cristo e non lo trova. Piange perché ama a Gesù. piangere. La mistica parla del pianto come dono, dono delle lacrime. I santi piangevano spesso nei momenti di preghiera. Piangevano in momenti di preghiera quando guardavano il crocifisso. Ad esempio Ignazio di Loyola diceva: lacrime, lacrime nella messa, lacrime e lacrime, piangere. Maria piange, ma Gesù è proprio lì e vide due angeli in bianche vesti seduti l'uno dalla parte del capo e l'altro dei piedi dove era stato posto il corpo di Gesù, ed essi le dissero: «Donna, perché piangi?» Rispose loro: «Hanno portato via il mio Signore e non so dove l'hanno posto». Detto questo, si voltò indietro e vide Gesù che stava lì in piedi, ma non sapeva che era Gesù. Le disse Gesù: «Donna, perché piangi? Che cerchi?» Gesù stava lì. Gesù è lì, ma Maria non lo riconosce. È la sua tristezza quello che gli impedisce di riconoscerlo. Maria cerca a Gesù, ma ha un'angoscia. E Gesù è lì, ma Maria non lo riconosce per l'angoscia, per la tristezza che c'è dentro il suo cuore. Gesù le va a fare una domanda molto importante a Maria di Magdala: chi cerchi? Una domanda importantissima nel Vangelo di San Giovanni, proprio al capitolo primo del Vangelo di San Giovanni, quando Giovanni Battista va a dire: egli è l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Due discepoli, Andrea e l'altro discepolo che Gesù amava, vanno a sentire queste parole del Battista e vanno a seguire a Gesù. E Gesù si va a girare, va a rivolgere una domanda: che cerchi? E loro vanno a rispondere: maestro, dove abiti? E Gesù dice: venite e vedrete. Che cerchi? Era la domanda che all'inizio del Vangelo San Giovanni fa. Ma adesso la domanda ha cambiato, non che cerchi, chi cerchi, perché non si parla di una cosa, ma di una persona. La salvezza è una persona. E Gesù fa questa domanda: donna, perché piangi, chi cerchi? Essa, pensando che fosse il custode del giardino, gli disse: Signore, se l'hai portato via tu, dimmi dove lo hai posto e io andrò a prenderlo. Che cerca Maria? Maria cerca Gesù. Maria cerca la salvezza. Maria cerca la vita. E Gesù gli va a rispondere, non con molte parole. Gesù le disse: Maria. Essa, allora voltatasi verso di lui, gli disse in ebraico: Rabuni, che significa maestro. Il nome proprio è la carta d'identità della persona. È il modo più intimo, il più personale, il più immediato. E Gesù va a chiamare a questa donna Maria. E Maria, ascoltando in quel momento, in quelle circostanze, in quel modo, va a riconoscere che quello che le parla è proprio Gesù. e le va a dire Rabuni, che significa maestro. In più significa mio maestro. Maria, ascoltando il modo nel quale Gesù gli parla, Maria lo riconosce. Sì. In questo momento Gesù, il risorto, il vivente, il Dio con noi, ti parla. Dove tu ti trovi, dove tu stai in questo momento, anche se stai facendo tante cose nel lavoro, nella macchina, senza fare niente, Gesù ti parla. E ti parla con il tuo nome proprio, con il tuo nome di intimità. Ma questa voce non l'ascolterai mai nella televisione. Questa voce non l'ascolterai lì, nel rumore del mondo, della società. Questa voce che ti chiama con il tuo nome personale, con il tuo nome proprio, l'ascolti proprio dentro del tuo cuore e si ascolta solo se si fa silenzio interiore. Perché è Gesù che ti dice: dona, perché piangi, che cerchi? Un Gesù che ti dice: Maria, Teresa, Carmen. Un Gesù che ti dice, che ti chiama, che ti dice, che ti ripete costantemente: ti amo. Cetina, Silvana, Ivana. Lì ascolta questa voce del Gesù risorto che ti cerca, che ti parla.
Per restare insieme a te. Non sono degno, questo lo so, di essere chiamato tuo figlio. Il mio peccato è sempre innanzi a me, ma confido nel tuo amore, oh Signore.
Ascolta questa parola di Gesù in questo modo, che fa esperienza. È Gesù che parla dentro del cuore di ognuno di noi, solo che a volte ci sono tanti rumori, tante cose esterne che proprio ci impediscono di entrare dentro di noi stessi per ascoltare, per fare esperienza dell'amore senza limiti, del Gesù risorto che ci parla proprio al cuore, perché Gesù parla al cuore di ognuno di noi. È Gesù che cammina sempre con noi, accanto a noi, vicino a noi, che cammina, che sta sempre dentro di noi. Perché? Perché dentro di noi c'è qualcosa che appartiene a Dio e che cerca Dio. L'uomo è fatto a immagine e somiglianza di Dio. È Dio che cammina sempre con noi, che sta dentro di noi. A volte abbiamo bisogno di fermarci nel nostro cammino, di non guardare tanto la televisione, le cose banali, superficiali, ma lì, in un angolino a casa, sederci per fare silenzio, dove sembra un mondo che non vuole stare in silenzio perché ha paura di guardare dentro. E noi, le donne che cercano Gesù, gli uomini che cercano a Gesù, devono cercare i momenti di silenzio e sforzarsi per ascoltare la voce di Gesù che chiama con il nome personale, con il nome proprio. Due amici erano vissuti da piccoli molti momenti insieme indimenticabili, da ragazzi, da bambini. Ma all'arrivare all'età di 15-16 anni, ognuno prese la sua strada di studio, di vita, e dopo di questa lontananza si ritrovano dopo 25 anni. Uno di loro aveva arrivato a essere miliardario, molto ricco, con molte proprietà, un uomo importante di affari, e l'altro era rimasto un miserabile, senza niente. Si trovano così a caso in un bar e loro due si siedono e cominciano a parlare della loro infanzia, quando erano ragazzini. Molte, 2-3 ore parlano. E alla fine l'amico miserabile si addormentò e l'altro si doveva andare, il ricco. Così mette la mano in tasca, prende un diamante e lo mette in una delle tasche del suo amico e se ne va. E passano 10 anni e dopo 10 anni si ritrovano di nuovo questi due amici. Ma l'amico ricco, al vedere l'altro, rimane colpito perché il suo amico era ancora più miserabile che 10 anni prima. Allora si avvicinò e gli disse: ma come? Ti ricordi la ultima volta che ci siamo visti? Mi ha colpito la tua povertà, io ho messo un diamante nella tua tasca, non l'hai trovato? Questo uomo mette la mano in tasca e prende il diamante. Dopo di 10 anni ancora non era stato capace di guardare dentro per trovare il tesoro, per trovare questa cosa preziosa. Forse noi ancora, dopo di tanto tempo, dopo il nostro battesimo, della nostra cresima o del sacramento del matrimonio, non siamo stati neanche capaci di guardare dentro di noi per contemplare il tesoro che c'è dentro di noi, il tesoro che si chiama Gesù, il tesoro che cammina sempre con noi, che è accanto a noi, Lui che da dentro di noi ci parla, perché Lui parla al cuore, al tuo cuore. È Gesù che le va a dire semplicemente una parola, non un discorso, non tante parole. Solo le va a dire a questa donna: Maria. Essa allora voltatasi verso di lui, gli disse in ebraico Rabuni, che significa maestro. Gesù solo dice una parola: Maria. Il nome di questa donna. E Maria risponde: Rabuni. Con questa parola Maria espressa tutto il suo amore verso il risorto. Con questa parola Maria manifesta il suo amore, la sua esperienza. Con questa parola Maria dice tutto di Gesù. Rabuni, mio maestro personale, incondizionale, unico. Rabuni. E Gesù gli dice: non mi trattenere perché non sono ancora salito al Padre. Va dai miei fratelli e di loro: io salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro. Maria di Magdala andò subito ad annunziare ai discepoli: ho visto il Signore e anche ciò che le aveva detto. Maria ascolta le parole di Gesù. Sì. E riceve la ordine di dire due cose. E va e dice: ho visto il Signore, anche quello che le aveva detto e quello che Gesù le aveva detto. Aveva sentito parlare del Padre, di un Padre che era il Padre di Gesù e anche il Padre vostro. Un Dio che era il Dio di Gesù e il Dio vostro. La paternità di Dio. La paternità, perché Dio è Padre e tutti noi siamo fratelli, e quindi si deve annunziare ai fratelli di Gesù l'amore del Padre e l'amore che Dio ha verso tutta la umanità. Forse una delle cose più forti, più terribili che accade nella Chiesa cattolica è che molti cristiani hanno vergogna di parlare di Gesù agli altri. Quando c'è una riunione fra gli amici è facile parlare del calcio, è facile parlare di un film, è facile parlare dello che accade nel mondo della politica, lo che accade nel mondo, lo che accade nell'Italia, lo che accade nella nostra località. Ma che difficile è parlare di Gesù agli altri, perché a volte abbiamo vergogna di parlare di Dio agli altri. Quando le nostre omilie o le messe sono un po' più lunghe dello tradizionale, del normale, e il prete si allunga nella omilia, siamo disperati. Ma quando un film è lungo più del normale, lì non c'è problema. Ma quando il prete si allunga nella omilia, ci infastidisce. Quando noi andiamo a parlare con i nostri amici, la conversazione è molto bella, molto buona, ed è una ora, passa due ore, tre ore, lì non ci sono problemi. Ma quando la messa è più lunga, abbiamo difficoltà, ci infastidiamo. Tanta gente: il prete si è allungato nell'omilia. La parola di Dio noi la dobbiamo vivere nel nostro cuore e parlare di Dio agli altri. Dobbiamo chiederle la grazia al Signore, al Creatore di tutto, che tolga la vergogna che dentro di noi si possa trovare. Dio è Padre e noi tutti siamo fratelli, e quindi noi dobbiamo parlare ai nostri fratelli, sì, dell'amore, della misericordia di Dio. Parlare che Gesù, che è il risorto, è la unica soluzione di Dio per te, per me, per tutti. E voglio finire raccontandoti una storia. In un piccolo villaggio di pescatori, molto poveri, c'era una famiglia. Il padre si chiamava Hans, la figlia di 12-13 anni si chiamava Ada, è un bambino piccolino di 5-6 anni. La mamma, la moglie di questo uomo, aveva morto. Erano molto poveri e dopo del freddo dovevano sistemare le reti per uscire a pesca nella prima opportunità. Così Hans chiamò Ada e le dice: fammi una rete molto forte, perché alla prima opportunità che il tempo sia buono andrò a pescare. E la bambina, la figlia, le dice: sì papà, ti farò una rete forte nella quale tu potrai pescare tanti tanti pesci, vedrai. E questa bambina comincia a fare con le sue mani la rete, piano piano comincia a fare i nodi resistenti, forte il filo. Ma dopo alcuni giorni, mentre la bambina lavorava a casa, cominciarono ad arrivare i suoi amici invitandola a giocare, e la bambina diceva: No, perché mio padre mi ha chiesto la rete, devo lavorare la rete, devo fare una rete forte. E piano piano le amici cominciarono a insistere, la bambina diceva di no, ma cominciò a sbrigarsi e i nudi non erano così resistenti come i primi nudi, e così con il tempo anche le mani stanche, con un po' di sangue di fare la rete, la bambina cominciò a mollare nel lavoro e cominciò a fare una rete non tanto forte, una rete con i nudi molto facile di rompere, di slegarsi. E così arrivò il giorno in che il tempo era buono. Il padre le chiede la rete a sua figlia e la figlia dice: padre, ho fatto una rete molto resistente, vedrai che vai a pescare molti pesci. Quel giorno il padre salì sulla piccola barca, mette la rete e chiamò al suo bambino di 6 anni. La prima volta che il bambino andava a fare pesca con suo padre, e ambidue salirono sulla barca e buttarono la rete nel mare e cominciarono a pescare tanti pesci. Quando la rete era piena, il padre cominciò a tirare su la rete, ma il bambino, come era troppo piccolino, cadde nell'acqua dentro della rete. Ma il padre subito pensò: mia figlia ha fatto una rete molto forte, molto resistente, adesso lo tiro su. Perché il padre voleva insegnare a pescare a suo figlio, era la prima volta che lo portava nel mare e a pescare. Ma quando tira tutta la rete piena di pesce, nel centro della rete c'era un buco. Il bambino, suo figlio, era finito nel fondo del mare, perché la rete non era così resistente come il padre aveva bisogno, e lì aveva morto suo figlio. E il padre tornò a casa, le raccontò a sua figlia che la rete si era spezzata, e la bambina cominciò a piangere, cominciò a dire: papà, la colpa è mia, perché non ho fatto una rete così forte, io ho cominciato a mollare nel mio lavoro e alla fine ho fatto una rete tanto per farla, senza forza, senza consistenza. Mio fratello è morto per me. Tu e io abbiamo un compito, e questo compito che Gesù dice alla Maddalena è anche un compito per noi. Va dai miei fratelli e di loro: io salgo al Padre mio e a Padre vostro, Dio mio e Dio vostro. Maria di Magdala andò subito ad annunziare ai discepoli: ho visto il Signore e anche ciò che le aveva detto. Maria di Magdala va a dire, annunziare: ho visto il Signore, ho fatto esperienza di Dio, e annunziare, a parlare del Padre di Gesù, del nostro Padre, del Dio di Gesù e del nostro Dio, che abbiamo un solo Padre e che tutti noi siamo fratelli. Quindi fra di noi dobbiamo vivere e agire come fratelli, e non possiamo nelle nostre comunità fare una rete mediocre. Dobbiamo fare una rete resistente affinché possiamo prendere i nostri fratelli e poter parlare del Padre a Dio, affinché loro possano fare un'esperienza di Dio nella loro vita. Carissimi fratelli, oggi abbiamo parlato della Maddalena, una donna alla ricerca di Gesù. Abbiamo parlato del Vangelo di San Giovanni, al capitolo 20, versetto 11. Sono Carlos. Vi saluto nel nostro programma Dabar, Parola Efficace, di Radio Antena Ave Maria. Che il Signore vi benedica. Meditate e mettete in pratica questa parola. Che il Signore vi benedica.
Avete ascoltato Dabar, Parola Efficace, a cura di Carlos.